Capitolo 13. Rossio 666. Era l'alba quando la carrozza raggiunse casa Pessoa. Luna era crollata sulla spalla di Fernando. Troppe poche ore di sonno, troppa tensione. Quanto avrebbe desiderato gettarsi nel grande letto ai piani superiori, ma non poteva. Doveva correre al Bairro Alto a vedere come stava Henry. L'avrebbe trovato furioso o ancora dormiente? Ma soprattutto, l'avrebbe trovato dai Rosa o a casa sua in Alfama? Non poteva saperlo. Ma non c'era altro tempo da perdere, doveva andare. Pensò fosse meglio non coinvolgere Fernando, che aveva appena salvato da una situazione al limite della follia. Era ancora troppo fragile e facilmente influenzabile. Così disse che aveva una commissione da fare urgentemente, congedando Pessoa e Tina Tersia e chiedendo un passaggio a Gustavo, che rientrava in centro. Mentre saliva sulla carrozza del portoghese, sorrise alla donna leggermente preoccupata e con un cenno della mano la rassicurò sul suo repentino ritorno. Pessoa salutò Luna e se ne andò a riposare nella sua stanza. Natersia invece si sedette ad attendere nella poltrona in salone, ancora esterrefatta per la notte delirante. La carrozza di Gustavo arrivò ai piedi del Bairro in una ventina di minuti. Dunque il premuroso e gentile omone esclamò: «Signorina, permettetemi di accompagnarvi». Dai misfatti degli ultimi tempi iniziò a pensare che Lisbona sia diventato un posto poco sicuro e pieno di scemi. Dovrò tornare a pensare a quella casetta in campagna vicino Sintra. «Va bene, ma solo perché il mio amico potrebbe non essere più qui, allora dovrete accompagnarmi in Alfama», rispose sorridendo Luna. «Vi state approfittando della mia gentilezza, signorina?» replicò Gustavo con un altrettanto simpatico sorriso. Così i due si inerpicarono per le viuzze di Ciottoli Scuri, verso Casa Rosa. Arrivarono nel vicolo celeberrimo e si bloccarono dinanzi al portone nero. «Ho bisogno della vostra forza bruta, Gustavo», lo sfidò Luna. «Le mie ossa sono vecchie, ma funzionano ancora bene». «La devo sfondare?» domandò serio il portoghese. «No, basta una spallata qui sopra la serratura», rispose Luna trattenendo una risata spontanea per la situazione ridicola. I due entrarono finalmente nel salone e si diressero in fretta verso l'accesso allo scantinato che sembrava ancora aperto. Per fortuna, pensò, Henry doveva essersi fatto proprio una bella dormita. Così percorsero velocemente le scale che scendevano nell'angusto tugurio, ma quando arrivarono in quella stanza che aveva visto di tutto, rimasero sorpresi. Nel seminterrato non c'era proprio nessuno, né Antonio in putrefazione, né Henry che ronfava sul pavimento. C'erano le buste del cibo, la chiave e un biglietto scritto a mano appoggiati sulle tavole di legno. Il foglietto recitava: «Rossio, binario 6, ore 6, carrozza 6». La numerologia, niente di promettente, ma non fu questo il primo pensiero di Luna. Stava immaginando cosa potesse significare quel messaggio e perché Henry l'avrebbe dovuto attendere in stazione, ad un orario ed un binario preciso. Poi pensò che svegliandosi poteva aver fatto delle ricerche o magari aver trovato la soluzione al problema più grande che restava da risolvere, ovvero come tornare a casa. Cercò di rimanere calma e non perse la speranza. «Che ore sono, Gustavo?» chiese all'improvviso al portoghese. «Le 5:39, signorina. Perché?» rispose l'uomo confuso dalla notte insonne. «Perché dobbiamo essere a Rossio tra 20 minuti. Dobbiamo volare!» asserì decisa la ragazza, iniziando a correre su per le scale. Così, senza neanche avere il tempo per riprendere fiato, i due si ritrovarono sulla strada, raggiunsero la carrozza e iniziarono la loro sfida contro il tempo. Nella testa della ragazza ricominciò il solito turbinio di pensieri e paranoie. Forse Henry l'aveva un po' influenzata, amplificandole le ansie. Quell'ultimo viaggio in carrozza verso la stazione avrebbe sancito la fine di quell'avventura indietro nel tempo, di quell'acerbo innamoramento, di quella folle storia soprannaturale. Forse sì, e questo un po' le dispiaceva. Certo sarebbe tornata a casa, avrebbe riabbracciato la sua famiglia, la sua vita ordinaria di studentessa in geografia. Avrebbe continuato il corso pomeridiano di portoghese, preparandosi al meglio per il master e la sua prossima partenza estiva. Alla fine ci sarebbe tornata a Lisbona, solo 100 anni dopo, però. Senza Henry, Fernando, Gustavo o Tina Tersia. Avrebbe atteso qualche mese ancora, poi a giugno sarebbe partita per il Portogallo. Era il 12 febbraio 2020, il giorno dell'incidente sul treno per l'università. Lo ricordava bene, mentre era scesa a Lisbona il 22 maggio 1920, qualche mese dopo. Quindi paradossalmente sarebbe tornata indietro a quella data, forse. Le domande erano tante, troppe. C'era un pensiero assillante per ogni ciottolo calpestato dalle grandi ruote della carrozza. Il tempo stringeva, poi il cocchiere frenò i cavalli e pronunciò il nome della stazione di Rossio, ad alta voce. «Siamo arrivati, signorina, e sono le 5:57», esclamò Gustavo. «Binario 6, sbrighiamoci!» rispose isterica scendendo dalla carrozza. Così i due iniziarono una corsa all'interno dell'imponente stazione alla ricerca del binario imputato. Gustavo si fermò alla biglietteria a chiedere informazioni. Luna lo prese per il braccio e con la sua garbata irruenza lo trascinò via non appena carpito il dato interessato. In lontananza videro il cartello che indicava il sesto binario nella direzione che aveva mostrato il bigliettaio ed effettivamente un vecchio treno a vapore sostava sulla ferrovia. L'orologio scoccava le 6 in punto in quel momento, così i due intrepidi passeggeri si direttarono in un'ultima corsa senza biglietto verso la locomotiva. Un fischio sordo seguito da una sbuffata di fumo importante segnalò la prossima dipartita del treno, giusto in tempo per far salire sulle carrozze gli ultimi ritardatari. Luna e Gustavo si lanciarono nella prima carrozza, col fiato spezzato dalla corsa. Poi nel trambusto dei passeggeri che prendevano posto iniziarono a percorrere la locomotiva per raggiungere il sesto vagone. Il portoghese dovette fermarsi più volte per riprendersi. L'età non permetteva poi così facilmente determinati sforzi fisici. Luna continuava a spronarlo, tirandolo per la camicia, finché non arrivarono finalmente alla loro destinazione. La carrozza era silenziosa. C'erano alcune persone già sistemate nei loro posti, taciturne, composte, come in attesa di una definitiva partenza verso l'ignoto. L'aria era fosa, densa di calore umano e odore di carbone, ma tutto sembrava in ordine, nella consueta normalità di una locomotiva a vapore. La ragazza si guardò intorno confusa, poi iniziò a cercare Henry in preda all'angoscia. «Henry, Henry, sei qui?» Proprio in quel momento un uomo alto, sulla sessantina, capello brizzolato e un lungo cappotto beige, si voltò lentamente dal fondo del vagone. «Finalmente, vi aspettavamo, signorina Luna!» esclamò l'uomo con un'aria per nulla amichevole. Chi siete?» balbettò Luna sempre più nel pallone. L'uomo sorrise ed iniziò ad avvicinarsi a passo lento, percorrendo il corridoio della carrozza con una certa spavalderia. «Certo, perdonatemi. Lasciate che mi presenti. Luis Rosa, a suo servizio, signorina», asserì l'uomo lasciando intravedere un ghigno beffardo tra i baffi grigi e il pizzetto ben curato. «Merda!» Luna era immobile, rabbrividì fissando l'uomo dinanzi a lei. Era in trappola. Quel biglietto non lo aveva lasciato Henry, ma il malvagio architetto di tutta questa storia, l'artefice del loro destino stravolto, il perfido alchimista che aveva inventato il viaggio nel tempo. «Stia tranquilla, signorina. La vedo sinceramente provata, visibilmente scossa da questa inaspettata sorpresa, ma dato che il treno è appena partito e da come stanno le cose condivideremo questo viaggio insieme, vi prego di rilassarvi sedendovi con il vostro amico, così da permettermi di illustrarvi la situazione», continuò Luis con la sua subdola tranquillità.